Backstage. Backstage.
Buonasera dagli studi di Radio Fab. Io sono Sara e qui non si sente? Si sente? Sì. Ok. Io sono Sara e qui con me c'è come sempre Jacopo.
Buonasera, buonasera a tutti.
Ciao Jacopo.
Ciao Sara.
Questo è Backstage, siamo alla 24esima puntata. E questa sera facciamo una puntata un po' speciale, anche stasera, però no, con i chitarristi, mettiamo un po' di pausa così i nostri ascoltatori si riposano. E abbiamo deciso di dedicarla a un argomento che non viene trattato tantissimo in realtà nel campo musicale, perché, se posso dire, e poi magari mi dirai la tua, viene considerato una sorta di, come dire, ambito di secondo livello, si può dire, musicale, perché parleremo delle colonne sonore. È vero che viene considerato come ambito di secondo livello?
Beh, sì, forse sì, per alcuni musicisti certamente sì. Poi in realtà uno quando va a approfondire scopre che sì, è un mondo incredibile in cui ci vogliono almeno il doppio delle competenze, sia quelle da registi, da chi guarda un film, sia quelle dei musicisti più proprio puri. E noi che faremo? Ci mettiamo nei guai
Esatto.
e ne parliamo.
Esatto. Pensa che quando frequentavo conservatorio avevo visto l'esposizione, un cartello che parlava proprio di un corso di musica da film. Corso di musica da film. Credo fosse o una master o un biennio, un anno, una cosa del genere, proprio di musica da film. Quindi ho pensato, caspita, cioè è proprio, si chiama proprio in questo modo, cioè comporre musica da film era credo un post-composizione, cioè uno dopo aver fatto anni e anni di composizione poi si cimenta nella composizione di musica da film. Quindi avevo pensato, caspita, è proprio un settore a parte, perché comunque, se vogliamo, la musica da film regge l'immagine, insomma. E quella è la sua caratteristica fondamentale.
Certo, è anche vero che la musica da film è anche quella musica che rende il film talvolta qualcosa di indimenticabile,
esatto.
No? Quindi c'è questo dualismo sempre, sempre forte. Per esempio, questa sera ascolteremo almeno un paio di brani musicali, diciamo, di composizioni che sono molto più famose del film.
Esatto, noi a volte ci ricordiamo quel film lì, ti ricordi la sì? Esatto, ci ricordiamo il tema fondamentale, no? Che anche qui si parla di tema, comunque, come abbiamo parlato voi per quanto riguarda il jazz, no? Tra virgolette, se vogliamo trovare anche un'affinità.
Però, cara Sara, questa sera non abbiamo fatto, o almeno non credo, non abbiamo fatto il passo troppo lungo, diciamo, perché abbiamo deciso di circoscrivere la nostra attenzione a un periodo storico che ti piace particolarmente.
È vero,
diciamo,
è vero.
No? In che periodo siamo, Sara?
Siamo negli anni 80, tra l'altro hai scelto due o tre cose che mi piacciono tantissimo, l'ultima poi top è uno dei miei film preferiti, quindi sei stato bravo, perché devo dire questa settimana la scaletta l'ha scelta tutta Jacopo, ho lasciato un po' decidere il mio co-conduttore.
Sara mi ha detto fai tu e allora tu. Qui era il momento di fare una cosa che sapevo gli poteva piacere, via andiamo,
grande carriera, fa le scalette in modo che non gli dica di no, che non lo voci,
scherzo. Ma anche perché dovete sapere, cari ascoltatori, che una cosa che piace molto a Sara sono queste batterie piuttosto
sì, l'81
piene anni 80,
con quel riverbero proprio tipico, no? Quelli verbo che c'è.
Facciamole sentire nei film. E quindi, Sara, io direi facciamo sentire questa batteria,
esatto.
Anni 80, perché
bello.
Il primo brano è così.
E il primo brano tutti lo riconosceranno, come sempre a questo punto non diciamo a quale film appartiene, non a quale autore, a quale film appartiene, e sicuramente lo indovinerete. Buon ascolto.
We'll be right back.
Ed era Take My Breath Away del film Top Gun, singolo del gruppo musicale statunitense Berlin, pubblicato nel 1986 come primo estratto del quarto album in studio Country and Pray. Mi dicevi che il gruppo Berlin in realtà non era un gruppo.
Beh, in qualche modo era un duo musicale, possiamo dire.
Fondato poi da un nome che adesso
Che è il nostro soggetto.
Esatto, il nostro soggetto, esatto, diventato famosissimo, che io ho conosciuto attraverso i Daft Punk, che è Giorgio Moroder. Giovanni Giorgio, in realtà.
Giovanni Giorgio.
But everybody calls me Giorgio. Allora, dicevamo che il brano è stato scritto per la colonna sonora del film Top Gun e ha vinto l'Oscar alla migliore canzone originale, oltre che il Golden Globe nel 1987. Poi a questo successo segue lo scioglimento della band, del duo, insomma, e qui finisce.
Perché diciamo che in realtà questo duo faceva parte di tutta una serie di progetti che Giorgio Moroder aveva inaugurato, ovvero lui scriveva musica con un certo taglio, per esempio disco, faceva il produttore, quindi fu il produttore di Donna Summer e altre,
sì.
E in quel modo sostanzialmente, quindi dopo ne faceva dischi e via dicendo, faceva successo, quindi a lui piaceva in quell'epoca soprattutto averci una voce femminile che facesse vibrare gli anni 80 in maniera anche romantica, direi.
Sì, esatto, molto romantica, infatti prendo un pezzettone proprio. E diciamo, vogliamo un attimo introdurre la carriera un po' anche di Moroder. Allora, lui è nato in Val Gardena, insomma, però si trasferisce subito nel 67 a Berlino, insomma, quindi vive la sua vita, si può dire, all'estero, tra virgolette, possiamo dire così.
Certo, sì, assolutamente. Lui studia e fa esperienze, tipo frequenta l'Istituto d'Arte a Ortisei, quindi Bolzano, quindi
sì, esatto,
nordico,
nel nord, diciamo. Esatto, ma anche
poi
il cognome.
Una certa prende e si sposta a Berlino, dove chi c'era a Berlino in quegli anni, qual era l'idea, no? Berlinese di quegli anni, era di quella musica elettronica di cui abbiamo parlato
in altre puntate, sì,
elettronica,
esatto.
Contemporanea, cioè contemporanea, diciamo pop, possiamo dire, dell'epoca, che c'aveva qualcosa di nuovo da dire, ma lui era un italiano, no?
Sì.
E quindi sta musica così fredda e così tedesca fino a una certa poteva funzionare. E allora qual era l'idea? Eh sì, abbiamo queste nuove batterie, abbiamo questa nuova melodia, questo nuovo modo, ma facciamolo tutto in un disco, tutto unito, tutto unico. E questo disco si chiamerà From Here to Eternity, cioè un disco in cui la batteria inizia e per 40 minuti non finisce più.
Fantastico.
Ecco, questo è l'inizio della storia della musica da discoteca. E quindi è il primo disco con l'intenzione concreta, in qualche modo, proprio di portare l'elettronica verso un certo grado di ballabilità proprio fruibile dal
certo.
pubblico.
Poi ricordiamo anche...
No, che poi porterà, scusa Sara, porterà a Donna Summer, no?
Ah, certo.
I Feel Love il resto, che è l'altra produzione di Moroder.
Esatto.
Ultima cosa interessante, visto che siamo nel backstage, è molto interessante che lui in quegli anni frequentava, no, la Berlino dei musicisti.
Esatto, infatti stavo per dire, negli anni 70, se non sbaglio, mi ha contatto con Brania Inon, di cui abbiamo già parlato, Brian Eno, e poi David Bowie, insomma tutta quella carrellata di personaggi lì di cui abbiamo già accennato, insomma.
Sì, e la storia, no? La storia vuole che in fase di sessione e registrazione, nel momento in cui David Bowie e Brian Eno dovevano registrare Heroes,
Sì.
arrivò lì tutto trafelato il buon David Bowie e fece ascoltare Donna Summer I Feel Love e disse: "Ho sentito il suono del futuro". È vero, però,
Beh,
era quello.
effettivamente I Feel Love è bellissima, cioè
È un
ancora
capolavoro.
futurista tra l'altro. E niente, io continuerei con la carrellata perché diciamo che abbiamo diversi brani questa sera,
Sì,
quindi...
diciamo, questa prima, perché abbiamo fatto questa prima introduzione sugli anni 80 scegliendo Giorgio Moroder? È perché qui abbiamo un po' tutti quei suoni, quel sound degli anni 80 che sta perfetto in un film cult, no? Quindi quando sentiamo sta batteria un po' paccona, sto suono di sintetizzatori puliti ma ingombranti.
Sì.
Chi ci immaginiamo? Ci immaginiamo il buon Tom Cruise con questi occhiali, sta
Esatto.
motocicletta che va lì.
Esatto. Tra l'altro, se non erro, nella scena c'era del fumo rosa, delle cose proprio agghiaccianti, però
Però
che stavano benissimo nel contesto.
chiaramente gli anni 80 non sono solo
No,
questo tipo di
certo.
innovazione in qualche modo, ma sono anche frutto, no, di altri ulteriori compositori che hanno delle radici che affondano forse anche più nel passato, no?
Certo.
Uno di questi è il
È il
prossimo che
prossimo.
ascoltiamo, che è il grande master, il grande maestro, forse l'unico non di origini europee che
Ah,
ascolteremo
bene,
questa sera.
bene, bene. Sì, perché questa sera c'è la prerogativa dell'Europa, ci è piaciuto anche fare
Ci
questa
piace,
cosa,
sì.
questa cosa.
Americani ma europei, insomma.
Esatto.
Grazie.
Ed era il tema del volo tratto da E.T., film del 1982, versione dell'Orchestra Filarmonica della città di Praga, film ovviamente di Spielberg, ma manco a dirlo, e composto da John Williams, che poi per un bel pezzo della sua vita ha fatto diverse colonne sonore di diversi film di Spielberg, se non sbaglio.
Assolutamente bello. Per esempio, anche gli Indiana Jones sono
Esatto,
di John Williams,
esatto.
Schindler List, Jurassic
Jurassic
Park.
Park, bellissimo.
Cioè, qui stiamo
Esatto.
parlando del gigante del secondo Novecento delle colonne sonore. Cioè, se pensiamo a un certo tipo di cinema americano mainstream, ma comunque di alta qualità. Quindi, boh, anche Hook, Capitan Uncino, è un altro. Dobbiamo pensare un po' a John Williams. Cioè, lui è quello che è stato in grado di. Oh, Star Wars,
Chiaro,
tra
chiaro,
le
chiaro,
altre.
chiaro. Tra gli
Okay. È
altri Star
quello che è
Wars.
stato in grado di riportare, no, anzi, di far diventare l'orchestra, quindi la nozione di musica di tradizione scritta occidentale, di musica classica, all'interno del grande schermo del pubblico in maniera coinvolgente come non mai. Cioè, era un'operazione che in qualche modo già si sentiva prima negli anni 60, 70, e anche John Williams già la faceva,
Sì, esatto.
e che aveva avvicinato altri autori, quali per esempio Ennio Morricone, la sua
Sì,
scoperta in
sì,
America, di cui parleremo. Però John Williams è diciamo praticamente la colonna sonora di tantissime generazioni, a partire per esempio dal tema che aveva fatto di Peter Gunn, che era una piccola serie televisiva dell'epoca, che c'è un tema molto molto bello e particolare, bluesy,
Sì.
che viene ripreso dai Blues Brothers, risuonato, quindi una cosa degli anni 60. Poi da lì va avanti per tutti gli anni 70 facendo tantissima musica, beh, appunto, Guerre Stellari, Lo Squalo, Superman,
Certo, lo squalo bellissimo.
negli anni 80 con Indiana Jones, vabbè, E.T. abbiamo visto, L'Impero colpisce ancora sempre, e tutt'altra roba. Gli anni 90, Capitano Uncino, Schindler List, Jurassic Park, tutto, Salvate il soldato Ryan,
Oh, bellissimo quel film.
Harry
Certo,
Potter, cioè
sì, anche Harry Potter.
tutto il marchio Harry Potter è sostanzialmente un 10-15% del marchio Harry Potter dei film è dato, a mio avviso, dalle colonne sonore di John Williams, cioè quell'idea di magia, no? Immagina, c'è cioè, anche qua il momento in cui Harry, Ron e Hermione entrano nella sala grande e dietro c'è quella musica lì, è quella magia lì.
Certo. Va detto allora che Williams inizia a suonare molto presto, inizia a studiare musica a 7 anni, pianoforte, trombone, tromba e clarinetto, quindi proprio diciamo c'ha il cosiddetto multistrumentista e dimostra un talento molto, molto precoce, tant'è che comincia a comporre per le bande scolastiche e poi per l'aviazione americana. Poi fa degli studi di composizione a Hollywood, insomma, comunque poi rimane molto legato poi ovviamente all'ambiente di Hollywood e all'ambiente cinematografico, come abbiamo già detto. Poi vabbè, la carrellata di film per i quali ha composto sono stati già bene che esposti e niente,
È
diciamo
un
che
numero uno.
Sì, no, esatto. Poi io prima ti dicevo, ho visto addirittura un concerto che faceva brani solo di Williams, cioè dedicato solo a Williams della Form. E quindi è diventato anche comunque, come dire, compositore concerti, nel senso scaletta concertistica, tra virgolette, cioè ci sono orchestre che si occupano di suonare colonne sonore, ecco, quindi la musica da film, come dire, la musica da film arriva in teatro a un certo punto, no? Perché quando tu vedi una scaletta così.
Ecco, certo, qui siamo in un confine un po' ibrido e anche difficile in
Per
qualche
quanto
modo,
riguarda
perché
Williams, secondo me, se posso dire, perché le sue colonne sonore sono
soprattutto
effettivamente.
Però, cioè, allora, per quale motivo può essere riproposto oggi John Williams in teatro? E, da un punto di vista, diciamo, più strettamente della storia e della musica occidentale, diciamo che John Williams forse non si è inventato nulla. E
Certo.
questa è una terribile e profonda bocciatura da un signor nessuno in questo caso,
No, vabbè,
sia
certo.
chiaro, ascolta. Però effettivamente da un punto di vista dell'armonia di tante cose, non è che John Williams è un innovatore in questo. Tuttavia, la sua musica ha una funzione eteronoma, cioè rivolta a un fine. Quindi che in questo caso è il fine di emozionare, di dare un'immagine che pochissimi altri compositori sono riusciti a fare. Questa sua eteronomia, però, riesce ad andare oltre alla dicotomia film-musica. E quindi, quando tu senti a tutti gli effetti E.T., ok, se hai visto il film o se non l'hai visto, quello che pensi è: boh, c'è sta passeggiata incredibile, si va verso qualcosa, no?
Beh, sì, sicuramente sì.
Ok, no? Che alla fine, se hai visto o non hai visto il film, funziona.
Ti fa
È
volare.
musica pop
Alla
da una
fine.
parte?
Beh, non lo so. Allora, diciamo che la composizione in questo caso che si avvicina, tra virgolette, forse vuoi per l'uso dell'orchestra, degli archi, dei fiati, eccetera, si avvicina comunque alla classica più che a quello che abbiamo sentito prima. Quindi, sì, è il pop art della classica, possiamo dire così.
Forse sì, chiaramente,
Forse sì.
però
Però
direi che per
tutti
il
ci ricordiamo
risultato,
di E.T., tutti ci ricordiamo di questa colonna
esatto,
sonora.
oltretutto, no, va valutata un po' come la lirica in
Chiaro,
questo senso,
sì,
cioè
ecco.
non è solo la musica, cioè Verdi non è Verdi solo perché è Verdi che ha fatto questa cosa, quanto piuttosto è tutto lo spettacolo, no, che viene montato insieme, quindi la musica funzionale a qualcosa, che è funzionale a un messaggio, che è funzionale a un testo, e via dicendo.
Chiaro.
E quindi eccoci, ci
Certo.
siamo.
Andiamo col prossimo, allora.
Andiamo col prossimo.
Copy right there.
stavamo ascoltando la colonna sonora, o parte insomma di essa, del film Blade Runner del 1982, scritta da un certo Vangelis. Allora, mi dicevi, Jacopo, che Vangelis non ha fatto solo Blade Runner, ma ha fatto anche altre cose molto interessanti.
Decisamente è uno degli altri numeri uno, questa sera solo numeri uno delle colonne sonore.
Ricordiamo diretto Blade Runner da Ridley Scott, questo va
Certo,
detto
sì, quel
assolutamente, esatto. Quel Blade
Blade
Runner con Harrison Ford, Harrison, grande, uno dei tanti uomini che stanno nel librone degli uomini della mia vita, che
Runner. Di cui
gente famosa che mi sposerei, tra questi Harrison Ford, grande,
Vabbè,
grande,
la
grande Harry.
concedo, mi sembra
La
un'ottima
concetta,
idea,
giusto, giusto,
diciamo.
scusa.
Funziona. E che dire di questo brano? Questo è fantastico, è incredibile, è qualcosa di monumentale. Che
Siamo nel
cosa
pieno
fa qui?
dell'elettronica degli anni Ottanta, posso dirlo?
Sì, ma che fa Vangelis qui, secondo me? Però questa è una mia interpretazione, quindi
Vabbè.
andiamoci con le
Perché questo è il
pinze.
nostro programma, quindi ci sono solo le
Esatto,
nostre
quindi diciamo
interpretazioni.
quello che vogliamo. Che succede qua? Che Vangelis, in qualche modo qui, secondo me, c'ha in testa 2001 Odissea nello spazio di Kubrick.
Ma
Ok?
sì, non ci avevo
E
pensato
quindi
questo.
lui a che pensa? Lui pensa a Strauss, a Così parlò
Sì,
Zarathustra, no?
sì.
E c'è in testa proprio quell'intro lì magnifico, no? Quindi
Sì,
l'uomo che muove i primi
esatto.
passi. Ma Vangelis è un compositore di musica elettronica con influenze anche sempre berlinesi, quel mondo là. Quindi Popol Vuh, tutta un'altra gente musicale di cui abbiamo parlato in qualche
Sì.
modo. E quindi che fa? La ricompone nel caos dell'elettronica, mettendoci questo sintetizzatore che spunta fuori appunto dal disordine
Sì.
e che annuncia la venuta del nuovo uomo in qualche modo, no?
Sì.
Che ecco, è questa la
Beh, il
poetica
fulcro
di
poi
Blade
del
Runner.
esatto, il fulcro del tema del film, poi insomma.
Ma chiaramente Vangelis, giustamente, non va ricordato solo per questo tipo di musica che magari no, può essere considerata come concettualmente anche difficile, no? Bisogna un po' interpretarla, un po' capirla, quanto piuttosto è stato fortissimo anche nello scrivere anche lui dei temi bellissimi e famosissimi, fra cui vi faremo ascoltare
Quello
un
che ascoltiamo
secondino.
adesso, esatto, no, ma anche un pochino più di un secondo. Poi ricordiamo che siamo nella scia comunque europea, Vangelis è greco, un compositore greco, quindi ecco, non aveva mai toccato musicisti provenienti dalla
Grazie.
Grecia ancora, esatto. E quindi ascoltiamo il resto di Vangelis.
Thank you.
a proposito del brano che abbiamo appena ascoltato, io ti voglio chiedere, era tutto sintetizzatori?
Eh sì,
No, cioè,
decisamente.
perché alcune è veramente il timbro del corno perfetto, preciso, perlomeno a me sembrava, insomma, quasi orchestrale.
Ma Vangelis, cioè, aveva un lungo periodo di formazione nella musica, diciamo, elettronica. Cioè, con gli Aphrodite Child prima suonava l'organo, quindi era
Sì, era
musicista
poi
che già.
strumentista anche lui, no? Ha iniziato molto presto anche lui, e mi pare 4-5 anni, insomma, anche
Esatto.
lui
Poi
una.
dopo lui si è buttato, chiaramente ha fatto delle collaborazioni con John Anderson, per cui c'è un disco bellissimo insieme a John
Ecco,
Anderson.
diamo sempre un consiglio musicale, mi piace quando diamo i consigli musicali.
Che si chiama Short Stories, il disco, ora l'ho trovato al volo. È un disco bellissimo in cui in qualche modo si sente l'influenza forte del
Sì,
prog
bello.
rock, ma il buon Vangelis cerca di portarla verso toni meno inglesi,
più.
quindi più melodici, anche più italiani, no? Se pensiamo anche alla PFM, come usava il Moog, a quell'idea lì, e a farla diventare altro. Poi Vangelis si butta sull'elettronica da solo e ecco quello che ne esce.
Ricordiamo che nell'82 per Momenti di Gloria vince l'Oscar.
Certo, e ricordiamo il gossip, quello profondo che dicevamo prima, no? Il gossip, il
Il backstage.
backstage, che questo è stato il film, no? Che ha reso famoso come produttore Kid Dory al Fayette, giusto, no?
Sì.
Sì, esattamente, Dory al Fayette, da cui gli ha dato la grande fama e poi la scalata verso la corsa a Diana, diciamo, detta così male, brutale e veloce.
Brutale, brutale. E vabbè, continuiamo questa corsa perché abbiamo ancora qualche autore da trattare, con il prossimo brano che ovviamente tutti riconosceranno neanche a dirlo.
Make a one man weep, make another man sing. Change your heart.
Ed era The Power of Love, singolo del 1985 di Huey Lewis and the News, scritto per la colonna sonora del film Ritorno al futuro, primo singolo del gruppo ad arrivare alla prima posizione della Billboard Hot 100. In seguito ottenne anche un discreto successo, poi mi dicevi tu che questo gruppo non ha poi non
grande,
continua,
sì.
esatto, non ha un grande seguito. Allora, intanto Ritorno al futuro, film bellissimo, ma la cosa particolare è che questo brano viene inserito all'interno della colonna sonora, che invece è scritto dal compositore
Alan Silvestri
Alan
o Alan
Silvestri.
Silvestri.
Salvestri, lo diciamo un po' in americano. Alan Silvestri, che ha una prerogativa ben precisa che poi si ritrova anche nelle successive composizioni di altri film.
Certamente. Perché? Che cosa fa Alan Silvestri in qualche modo? Non so se avete presente, cari ascoltatori, la colonna sonora di Ritorno al futuro. È scritta in maniera tradizionale, possiamo dire, cioè nello stile, per esempio, di John Williams, quindi emozionale con una funzione orchestrale bene in evidenza. Ma succede una cosa particolare: succede un forte citazionismo a musica rock and roll di quegli anni. Questo perché?
Esatto, infatti non abbiamo sentito sintetizzatori o altro, ma abbiamo sentito una bella chitarra, proprio
Esatto, e in
classicone.
questo caso c'è proprio il singolo. Ci siamo
Il
detti,
singolo.
vabbè, che facciamo?
Mettiamo un singolo.
Scegliamo e mettiamo la colonna sonora alla John Williams, quella già l'abbiamo fatta sentire. È il caso di far
Esatto,
sentire il singolo di qualcosa di quegli anni. E qual era l'idea? L'idea era che Ritorno al futuro, in qualche modo, era una saga epica,
esatto.
che doveva ridisegnare l'epica, un po' sullo stile Star Wars, no? Però questa saga epica aveva bisogno di qualcosa di nuovo, di delineare un altro tipo di futuro. Questo tipo di futuro non era più un'epica che si riferisse ai fasti dell'opera e quindi della tradizione musicale orchestrale, quanto piuttosto guardasse anche agli adolescenti, mettendoci sia uno che l'altro. Quindi che fa il nostro Alan a questo punto? Prende un po' uno e un po' qualcosa di quel pop che funziona in quel
Certo,
momento e un
certo.
po' qualcosa di Chuck Berry, per esempio, no? Cioè la citazione quando Martin
Esatto, sale
fa
sul
Chuck
palco,
Berry.
no?
E
Esatto.
perché lo fa lì? Cioè, al di là perché la scena è stata scritta così, è bellissima, funziona, no? Perché da un punto di vista musicale il regista e
Sì.
anche Alan, cosa ci vuole dimostrare? Che l'epica può essere fatta sulla base del rock anche, no?
Certo.
Di quello che era il rock in quel modo, che ormai è diventato il nuovo mainstream anche per le possibilità dell'epica. E la riflessione qui si amplia sapendo che in realtà il nostro Alan Silvestri a questo punto ci ha continuato e ci ha continuato forte con questa idea. Per esempio, è uno di quelli che scrive le musiche per la Marvel, cioè lui
Sì.
è, diciamo, uno dei signori Marvel,
Marvel.
quindi degli Avengers, Infinity War, Endgame, dei film degli ultimi anni, no? E sostanzialmente lì che fa? Fa sempre questo lavoro, cioè un po' c'è
Unisce.
quell'orchestrale quasi ripreso più all'idea del Signore degli
Sì,
Anelli, no?
esatto, un
Super
po'
epico,
epico, esatto.
incredibile, impostato in un certo tono, e poi per il pubblico dei genitori che accompagnano i figli. Per renderli contenti, che fa? Scegliere di metterci la colonna sonora alla AC/DC,
Certo,
come
certo.
su Iron Man e cose di questo tipo.
Esatto. La canzone che abbiamo appena ascoltato viene utilizzata all'inizio del film, nella scena in cui Marty McFly, interpretato da Michael J. Fox, come tutti sanno, va a scuola con lo skateboard e poi anche in altre scene successive. In una di queste addirittura fa un'apparizione lo stesso Huey Lewis. E poi nel seguito Ritorno al futuro parte 2, il personaggio di Marty nel 2015 accenna il brano strimpellandolo con la chitarra. E invece nella parte 3 il brano viene riprodotto brevemente nella scena finale all'interno dell'automobile di Needles. Poi la canzone viene anche utilizzata nel film Deadpool e Wolverine del 2024, a proposito, nella scena
Sempre
dove, esatto, Nella scena dove il mercenario viaggia in vari universi per prendere una buona variante di Wolverine e affrontare insieme la missione che gli spetta. Quindi comunque questo brano viene preso e ripreso ancora anche poi in altri film, insomma.
L'ultima cosa interessante, possiamo dire che questi anni 80 sono uno stacco, no? Sono uno stacco che guardano sì al futuro, ma ridelineano appunto l'epica con una nuova idea, che era quella di una rivoluzione pop.
Certo.
E da qui in poi l'epica non sarà più la stessa, no? Se Guerre Stellari, John Williams del
Sì.
77, se non sbaglio, non poteva avere quel citazionismo,
No,
da lì
è
in
vero, questo
poi
sì, è vero.
succederà e Guardiani della Galassia inizia con quel
Sempre, sì,
citazionismo,
esatto,
non a
sempre, no,
caso,
quella fascia lì, sì, quel gruppo di film lì spesso ha dei brani anche rock, pop all'interno, insomma, oltre che la colonna sonora epica.
no? Ma a questo
E
punto, da
continuiamo,
italiani,
continuiamo, da italiani
andiamo oltre
continuiamo con,
italiani.
esatto, con un italiano. Allora, Jacopo stasera mi chiede delle cose fantasmagoriche alla regia, ma forse ci riusciamo. Comunque, era la colonna sonora di un nuovo Cinema Paradiso, film scritto e diretto da Giuseppe Tornatore, del 1988, colonna sonora di Ennio Morricone.
Esattamente.
Esattamente.
E qui,
E qui.
a questo punto, perché abbiamo, vabbè, per prima cosa non potevamo parlare cinema e non parlare
Di Morricone,
del
esatto.
nuovo. Cioè questo
Non si
non si
può
poteva
parlare
fare.
di musica da cinema senza citare lui.
Esatto, non lo potevamo fare. Poi abbiamo parlato di tutti gli italo-americani, qui avevamo un'idea
L'italo-italo.
contraria, diciamo, no? Cioè gli italiani che fanno musica in Italia, quindi che questa musica arriva invece in America e viene reinterpretata. Infatti, perché abbiamo fatto ascoltare solo un piccolo frammento di questo inizio? Perché il prossimo brano che vi facciamo sentire ora, in realtà è la reinterpretazione di Pat Metheny con
Pat
Charlie
Metheny, che non
Hunnam.
me l'ha fatto fare la volta scorsa, ho detto: ma perché
Esatto.
non mi insegniamo Pat Metheny? Perché non insegniamo? E adesso me lo propina così, ce l'ha
E ce l'ho
messo,
messo
perché
solo.
alla fine Jacopo mi ascolta.
È la reinterpretazione di Pat Metheny di questo brano. E quindi, come l'America vede la musica da film italiana, la omaggia e la rimette nel jazz.
Ok, allora però prima di ascoltare il brano, due parole su Pat Metheny me ne devi dire, perché la volta
Cosa
scorsa,
così?
sì, così a
Va
brutto
bene,
muso,
va
la volta
benissimo.
scorsa
E
non
Pat
abbiamo
Metheny
avuto.
chi è?
E Pat Metheny chi è? Lui chi è?
Lui chi è? Pat Metheny è probabilmente il più grande chitarrista jazz degli anni 80. È uno di quelli più influenti, se non il più influente degli anni 80. Il suo modo di suonare ha cambiato tutto. Perché? Quali sono alcune sue caratteristiche? L'uso del cromatismo in maniera spudorata, usa sempre cromatismi, che rendono il discorso, il suo fraseggio complesso. Ma lui li gestisce talmente bene che riesce sempre a switchare, a cambiare fra la complessità del jazz, quindi il cromatismo che ti arriva lì, che non capisci che sta succedendo, e poi a un certo punto, bam, arriva lirico. Arrivo lirico con queste frasi che ti rimangono proprio nella testa e che diventano un inno alla libertà. Vabbè,
Ok,
dettagli
possiamo
sono
dire un
parole.
attimo a chi ascolta, perché io lo so cos'è un cromatismo, ma forse non tutti sanno bene di cosa si tratta. Quindi, proprio tecnicamente, su una chitarra, cosa succede quando uno fa un
Vai
cromatismo?
Sara.
No, no, lo dici tu, vai.
Va bene. Allora,
A me non piacciono i cromatismi, lo sai che sono un fan delle
va bene.
alterazioni, dello stile
Diciamo
bebop.
semplicemente che in musica esiste una struttura che si chiama scala, ok? Che è una sequenza di note organizzate in un determinato modo.
Ordine anche, no? Se
Ordine, sì,
possiamo dire.
esattamente. Questa sequenza di note produce un effetto particolare. Poi se possono esistere più scale che
Chiaro.
producono dei differenti effetti sonori. Il cromatismo che poi esiste in realtà anche come scala cromatica, in qualche
Certo.
modo, è un bypassare, almeno per come lo intende Pat Metheny, la logica della scala e quindi il voler produrre questo effetto particolare utilizzando tutte le note senza particolare distinzione di valore, diciamo. Quindi
Esatto.
vengono messe tutte le note e non c'è più questa idea di selezione delle note. In realtà è un po' un fake, nel senso, Pat Metheny non è che suona a caso, sa benissimo
No,
quale
ovvio.
note valorizzare e quale non
Certo,
valorizzare.
certo, certo.
Tuttavia l'approccio è proprio quello lì, cioè che tutte le note possono essere buone e sulla base di quelle più buone io ci costruisco un linguaggio, diciamo. Ora,
Esatto.
due
No,
parole,
chiaro.
direi
No,
così.
certo, tutte le note possono essere buone, purché mi facciano arrivare alla nota che effettivamente mi serve
Esatto.
utilizzare in quel momento, cioè.
Dove a quel punto Pat Metheny diventa lirico e incredibilmente fruibile per un pubblico sia di rockettari, sia di jazzisti, sia di chiunque,
E allora ci ascoltiamo questo tema svolto da Pat Metheny, Nuovo Cinema Paradiso. Se posso dire, Jacopo, questa è la perfetta rappresentazione di quello che ho detto in apertura in puntata, cioè che i temi della musica da film poi sono al pari dei temi degli standard, se vogliamo. Così
Sì.
rifatto da Metini è proprio riuscito a ricalcare
E
perfettamente questo
comunque, scusa,
concetto.
qui devo aggiungere, però è per forza così, cioè se ci ripensiamo, i temi degli standard da cosa erano presi? Dal musical.
Ah, certo, beh,
E
certo,
il
sì.
musical è diventato film e
Sì,
quindi
chiaro, chiaro. Siamo
siamo
sempre lì,
sempre là dentro.
siamo sempre lì. Allora, siamo in chiusura, ultimo brano di un film.
Ritorniamo al primo autore,
Ritorniamo al primo
ritorniamo al nostro
autore.
Giorgio My Moroder.
Esatto,
Per
ritorniamo
quale
negli anni
motivo è
80
stato...
proprio sparatissimi.
Esatto, per quale motivo è stato scelto questo brano? Fa parte della colonna sonora di uno dei film preferiti di Sara.
Esatto,
E
Flashdance, ragazzi.
dunque,
Top.
lo descriva Sara,
E
lo
niente, che
descriva.
cosa devo dire? La ragazza che lavora in fabbrica, ma ha un talento insospettabile, e poi a un certo punto ce la fa, più o meno, con varie vicissitudini, durante il film, e balla, balla tutto il film, balla queste scene fantastiche in cui si vede, tra l'altro ovviamente una controfigura ballerina, giustamente, in cui ci sono queste gambe toniche, la famosa scena in cui sbaglia, rimette il disco, che è stata ripresa e ripresa più volte, poi da altri, mi viene in mente Gary Halliwell, quando si era staccata poi dalle Spice Girls, aveva fatto, insomma, esatto, viene
La
ripresa
parte
più
che
volte, la parte in cui cade. In altri video musicali da
io
altri
me la
artisti.
ricordo che anche nell'ultima stagione di Boris 4 ci hanno
Oddio,
messo
questa.
una citazione a Flashdance.
Ah, veramente?
Vabbè, succede, so
Ah,
che
sì,
dettagli.
questa
Sì,
la sapevo.
c'è René Ferretti che, se non sbaglio, balla come nella scena di Flashdance.
Esatto. Ah, sì,
Vabbè.
possibile, vero, vero, vero.
Sì. E comunque il brano con cui chiudiamo non è un brano in realtà proprio di Giorgio, perché Giorgio ha curato il brano proprio quello Flashdance, quello classico, ma noi ne prendiamo un estratto, cioè un altro brano che è Maniac, sempre da Flashdance, che era un po' per variare, no? Cioè, di diamoci questa chiusura energetica, pimpante e pompante su Flashdance. Che cosa dire Flashdance e di questo brano? Che in qualche modo, come dicevi tu, è un po' rappresentativo di un
Sì,
certo tipo anni 80,
iconico,
no?
ormai è diventata, no, veramente anche
Il sogno, se
esatto.
ti impegni ce la farai e nel dubbio balliamo. Tutto bello
Mi piace
e
questa
tanti
cosa.
saluti.
Nel dubbio abbagliamo, mi piace.
Tutto qua.
Beh, c'era proprio questa cosa del sogno che io che vengo anche, insomma, lei fa la saldatrice, quindi da un mondo totalmente diverso, poi riesce a fare l'escalation e arrivare sul grande palco, poi, no? C'è un articolo fantastico, dal titolo Non siamo stati più gli stessi dopo che abbiamo visto Flashdance. E io guardo e riguardo proprio periodicamente e appunto dice che c'è questa parola abusatissima che è proprio appunto iconico, che dice vuol dire tutto e vuol dire niente in realtà, ma forse è proprio quello che rappresenta questo film con le sue scene, con la sua colonna sonora che insomma tutti conoscono e che ci ha portato fino adesso. Bene, quindi su questo brano,
Ma
Jacopo,
no,
ti sei speso, cioè. Lo
sì,
facciamo solo
diciamo, ci
ascoltare in
cacciamo.
chiusura,
Che altro
esatto.
dire?
E
Che
che
altro
altro
dire?
dire?
Abbiamo detto tante stasera, quindi va
Esatto.
bene così.
Bene, noi ci vediamo martedì prossimo, sempre alle 20, sempre dagli studi di Radio Fab, sempre in compagnia mia e di Jacopo. E a voi tutti buona serata e andiamo con Maniac.